In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come ci veniva ricordato ieri in un intervento nel nostro dialogo, il dolore, la sofferenza rimane sempre un enigma, senza una vera spiegazione, davanti, confrontata con la bontà di Dio. Noi parliamo del mistero, intendendo di affidare a Dio la sua bontà, questo enigma. In questa messa ricordiamo, facciamo abitualmente le nostre preci, tutti quelli che devono portare un dolore più grande.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 10, versetto 35. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato. Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governatori delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.
L'importanza di questo tema che domina tutta questa seconda parte del Vangelo, qui raggiunge un grado importante, dal momento che poi questa seconda parte, secondo questa idea, ecco, di descrivere il percorso del Vangelo, termina col prossimo episodio, cioè con la guarigione del cieco di Gerico, che fa da inclusione con l'inizio di tutta questa parte, appunto, un'altra guarigione di un cieco, che quindi indica come stiamo camminando, o come i discepoli stanno camminando, come ciechi, tuttavia guidati per queste vie che non conoscono. Ecco, vi lascio subito la parola.
Una vera autorità cristiana è riassunta nella frase che scardina ogni concezione politica dell'autorità. E Gesù stesso, ce ne dà l'esempio. Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. È Cristo stesso, naturalmente, il simbolo per eccellenza di questa donazione. significativo anche il rimando ideale al servo del Signore che troviamo in Isaia capitolo 53. Questi si offre per il riscatto del peccato del popolo e anche per la redenzione di Israele, diciamo in figura, dalla schiavitù dell'Egitto. Secondo alcuni autori, però, il battesimo potrebbe essere un segno dell'influsso esercitato su di lui, cioè su Marco, dall'apostolo Paolo. La richiesta dei figli di Zebedeo di volere sedere al fianco di Gesù nel suo regno, naturalmente, come abbiamo notato dalla lettura evangelica, causa una reazione di malcontento da parte degli altri. E la reazione di Gesù non si fa attendere, dichiarando che i suoi insegnamenti sono offerti come ultimo ammonimento per coloro che veramente intendono seguire il Maestro. E paradossalmente ai due discepoli che coltivano segni di gloria, Gesù offre lo stesso calice e lo stesso battesimo di sangue che di lì a poco egli subirà sul Calvario. E quindi, anziché assicurare i discepoli posti di onore nel regno messianico, li rimetterà a un destino di sacrificio e di donazione.
Io mi ero chiesto per come va il dialogo con i due discepoli, perché il Signore non abbia direttamente detto che non sta a lui. E quindi mi pare che la domanda sul battesimo, sul calice, voglia avere un contenuto specifico. Cioè, ho pensato così, che da un lato voi non sapete che cosa chiedete, sia una constatazione che dal dialogo seguente verrà rafforzata, non smentita, anche se loro diranno possiamo. E non sapete che cosa chiedete, e credo che appunto quelle due domande sul calice e sul battesimo vogliono indicare il perché non sanno, e come una rivelazione su il cammino che ci sarà, che è il calice, un calice amaro, e un battesimo, un'immersione totale che da lì a poco avverrà. E anche se i discepoli rispondono possiamo, direi che da questo Gesù dice sì, ecco, avverrà, ma credo, io l'ho inteso così in realtà, che lui da quella risposta comprende ancora di più, anzi la risposta sottolinea ancora di più che non sanno che cosa chiedono. Lui dice sì, avverrà, ma non nel senso che pensate, come un qualche cosa della semplice condivisione del mio cammino. Avverrà, ma avverrà a un livello molto più forte di cui non vi rendete conto. Quindi, insomma, mi pare che sia una rivelazione questa qua del 38-39, anche se poi conclude mi sembrerebbe con un certo scarto, tornando al punto che loro avevano chiesto, dicendo che comunque non sta a lui l'assegnazione dei posti. Ma questo calice, questo battesimo, quindi saranno sì bevuti, ma non perché loro ne avranno coscienza, ma perché nel cammino di sequela saranno coinvolti, sarà un dono ulteriore. Non mi pare che questo testo voglia dire che ora abbiano le forze.
Ma appunto ci troviamo che dopo la terzo annuncio della passione, e appunto Giacomo e Giovanni, che sono stati discepoli nella trasfigurazione, fanno questa domanda a Gesù, una domanda che è quasi una pretesa, vogliamo, e poi dice possiamo, c'è quasi una sicurezza, vogliamo. E Gesù dice appunto del calice, potete bere il calice che devo bere io, e questo calice è il calice della passione, il calice che il Padre gli offre. E questo calice, anche nel capitolo poi 14-36, lui dirà al Getsemani: Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. E appunto c'è anche in Giovanni capitolo 19, 9, insomma. E non berrò io il calice che il Padre mi ha dato, quindi c'è questo appunto, questo mistero della sofferenza. E poi gli altri discepoli, non volevo dire che nella prima annuncio della passione Pietro si scandalizza, guai mai, non andrai alla morte. Nel secondo annuncio ci sono dei discepoli che dice chi sarà il primo, che discutono dopo l'annuncio di Gesù, discutono ma chi sarà il primo. E qui dicono, ma vogliamo essere uno alla tua destra o uno alla tua sinistra. Una bellissima cosa essere vicino a Gesù, però è una pretesa un po' troppo ardua, insomma, quindi fa capire che è molto difficile appunto capire questo mistero della sofferenza.
Ma questa richiesta appunto di essere seduti nella destra e alla sinistra della sua gloria, io non l'ho mai, cioè, mi ha fatto molti problemi. Io ricordo che l'avevo, Don Umberto più volte ce l'aveva spiegata questa cosa, se ho capito bene, lui la spiegava così: non era il posto in paradiso, cioè che chiedevano di essere vicini a Gesù in paradiso, o Gesù quando ha promesso siederete su 12 troni, non è questo. Qui, se ho capito bene, ecco, cioè l'esercizio dei carismi, dei doni che loro potrebbero, chiedono, desiderano di esercitare in questo regno che presto Gesù avrebbe inaugurato a Gerusalemme. Cioè ieri mi pare che ci si muoveva, insomma, il legame appunto tra questa salita a Gerusalemme, e poteva essere anche questa, anche se loro appunto erano lasciati questo annuncio della terza, del terzo annuncio li ha lasciati sbigottiti, muti, appunto, non è, però ecco, si scatena comunque dentro di loro un desiderio di questo regno che Gesù sta per inaugurare a Gerusalemme. Gesù naturalmente, cioè questo esercizio di un potere e di carismi, di servizio, ma comunque sempre di privilegio, no? Ma questo potere sarà dato loro perché lo esercitino nella debolezza e nel servizio, e Gesù lo spiega molto bene. Pare che il termine più adeguato che Gesù indica è il servizio, ma ancora di più lo schiavo, ecco, mi sembra, cioè schiavo di tutti, schiavo è un termine di grande umiliazione. E Gesù spiega che si pone come un esempio, ecco, un esempio di servizio, cioè esempio e se stesso, ecco, lo spiega in questo modo. E in Luca, ecco, c'è un travaglio di Gesù che vuole, che attende un battesimo, c'è un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato, ecco, sappiamo questa immersione totale nella sofferenza, e sono angosciato finché non sia compiuto. Mi sembrava, ecco, che spiegasse in questo modo che la gloria e la grandezza di questo regno del figlio dell'uomo è proprio così. Lo anche sottopongo perché per verificare, insomma.
Parlo molto terra a terra. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. coloro che lo seguivano erano impauriti. Poi c'è l'annuncio, il terzo annuncio della passione, in cui alla fine si parla, lui dice che dopo 3 giorni risorgerà, ma non si parla di gloria. E comunque questa categoria della resurrezione era difficilmente comprensibile, lo è anche per noi, figurarsi per i discepoli. Ora, questa richiesta dei due fratelli è francamente fuori posto, incomprensibile, e dal punto di vista dell'umanità di Gesù, che aveva detto queste cose precedentemente, e di quello che lo attendeva, e di quello che aveva detto prima, questo grido, figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio, e forse pensava anche a sé. Questa domanda è fuori posto, e io credo che sia stata una fonte di grande dolore per il Signore. Tant'è vero che poi c'è la reazione degli altri, che si indignano contro di loro e che cominciano a indignarsi e a parlare, a entrare nella logica del potere e del primeggiare. Ecco, io penso che già in questo contesto Gesù comincia a entrare nella passione, anche nel constatare quello che sta succedendo tra i suoi, quelli che gli sono più vicini, quelli che gli sono più cari e quelli che ha ammaestrato. Eppure lui non perde, non si adira, non si indigna, non perde la pazienza, cosa che avrebbe potuto benissimo perdere. Ecco, non perde la pazienza e continua ad ammaestrarli, a insegnare con grande pazienza e a cogliere anche questi aspetti così incomprensibili per preparare la sua Chiesa, per dire come ci si deve rapportare con gli altri.
2 punti molto brevi, mi pareva che i versetti 43 e 44 contenessero il centro della risposta di Gesù, la presentazione del regno. Il regno è quello, e la logica del regno, la logica di Dio, del Padre, è questa: chi vuole essere grande sia vostro servo, e chi vuole essere il primo sia vostro schiavo. Il 45 in questo senso mi aveva colpito, perché adesso non mi ricordo l'italiano, come anche il figlio dell'uomo infatti è venuto per servire, è la conferma della logica del regno, della presenza del regno che è lì, e per servire anche il figlio dell'uomo è venuto per servire, e a cui ci si deve sottoporre. Poi l'ultima un'osservazione piaciuta, fatta da, non ricordo più dove l'ho letto, in quale commento, al versetto 41, i 10, si dice il testo italiano, ma c'è anche i 10, gli altri 10, mentre invece di per sé letteralmente bisognerebbe tradurre, avendo ascoltato, i 10, non gli altri 10, i 10. E qui c'è la rottura, ma questa è una conseguenza grave, cioè, mette in rilievo questo commento, non sono più i 12, che per Marco ha un'importanza fondamentale, ma questa logica rompe.
Avendo ascoltato i vostri interventi, il mio ragionamento è questo. Dunque, la domanda al versetto 37 non spiega, presuppone che difatti è stato richiamato, mi pare da Giovanna, presuppone quello che troviamo in Matteo, capitolo 19, versetto 28, cioè la promessa di Gesù: siederete su 12 troni a governare o a giudicare le 12 tribù di Israele, perché chiedono di stare alla destra o alla sinistra, attorno al re. Quindi si presuppone questo, e io penso che Gesù avrei qualche difficoltà, lui naturalmente Don Umberto non può rispondere, non può discutere in questo momento, e quindi può darsi che io non abbia capito bene, ma io penso che Gesù condivida questo. E non è chiaro qui cosa, cioè non, qui l'alternativa non è distinguere fra essere nella gloria, essere seduti su 12 troni, e invece quello che direbbe qui. Tra l'altro, secondo l'espressione di Matteo, perché il discorso poi continua, se uno arriva fino al capitolo 25, versetto 31, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con gli angeli, siederà sul trono della sua gloria. Siamo sulla terra, no? Nell'immagine sarà una terra diversa, forse. Cioè, è un problema di immagini. Quindi distinguere se siamo in paradiso o se siamo sulla terra. No, siamo nella gloria. Poi come questa gloria venga espressa in vari testi può essere diverso. In Matteo è il figlio dell'uomo viene. Viene e stabilisce il regno. Ecco, forse sarà una nuova terra, però non voglio fermarmi su questo. A me sembra che se si prende sul serio questo è possibile, diciamo, ecco. Qui c'è un passo avanti, cioè i due hanno capito e accettano di bere anche loro il calice. Voi non sapete quello che chiedete, è la prima risposta di Gesù, ma non è la seconda. Perché loro confermano, potete bere, Gesù chiarisce, per arrivare dove quello che voi chiedete, voi non vi rendete conto di quello che chiedete perché non tenete conto del calice che bisogna bere. E loro invece dicono, no, noi teniamo conto di questo calice, noi siamo in grado di berlo. Ed è da notare, a mio parere, che Gesù non critica questa risposta. Anche con questa risposta probabilmente mostrano che sono lontani, no? La domanda è anche noi possiamo. Però Gesù non critica questo, non dice voi non siete capaci, non. Al contrario, non ripete, non dice siete capaci, però Lercaro leggeva questo testo, Lercaro lo commentava sempre perché faceva le ordinazioni presbiterali nel giorno della festa del suo patrono, cioè di San Giacomo, 25 luglio, e c'era sempre questo Vangelo, e quindi sempre commentava questo Vangelo. Lui lo interpretava come una promessa di Gesù, ma comunque la promessa, lo berrete. In ogni caso è una previsione di Gesù, certamente. Quindi mi sembra che questo mostri che i due, e forse anche gli altri, comunque i due hanno recepito il fatto della passione, cioè che bisogna bere il calice per poter essere nella gloria. Ed è interessante, vabbè, poi voi mi direte, vi confermerete che anche in questa risposta si mostra la distanza. Ecco perché, come diceva Sandro poc'anzi, anche voi avete detto prima, le cose funzionano diversamente. Ecco, il potere nel regno è un'altra cosa, non può essere concepito in questo modo, essere i primi più vicini. Però è molto interessante la risposta di Gesù: non sta a me concederlo, come se Gesù dicesse fate come me, fate come faccio io sono il re, però non sono io che dispongo le cose, c'è uno sopra di me, è per coloro per i quali è stato preparato da un altro. Quindi non posso io decidere chi sta alla destra e sta alla sinistra. La gerarchia non posso deciderla io, è molto significativo questo, no? Mi sembra che Gesù si presenta anche qui come un esempio, come poi specifica dopo, come un esempio, Gesù non dispone nelle cose che sono centrali. Se lui è il re che siede e gli altri siedono sui troni, credo che normalmente uno pensa che è lui che deve decidere. E Gesù dice no, io non decido io, stare a destra, stare alla sinistra. E mi sembra che sia coerente con il resto della risposta, dove rimane però, ecco, uscendo adesso immediatamente dalla logica dell'episodio, insomma, così importante, dove non viene mai spiegato il motivo della sofferenza, né del Messia e neanche degli altri. Il motivo che viene sempre addotto è la volontà di Dio. Il figlio dell'uomo deve partire. È il riferimento alla volontà di Dio, alle scritture, eccetera. Ma il perché ci deve essere la sofferenza per riscattare i molti, questo non è spiegato. E accennavo all'inizio della messa, mi sembra che rimanga il grande mistero. Non troviamo nessuna spiegazione del perché. Per espiare i peccati, e questa sarebbe la ragione, ecco, della sofferenza, il figlio dell'uomo debba patire. Perché deve patire per espiare i peccati? Questo rimane secondo me un grande mistero, ma è al di fuori immediatamente di tutto il Vangelo, mi sembra, perché qui abbiamo un vertice. Ecco, ci rifacciamo alla fine sempre alla volontà di Dio, come ha fatto Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta l'Assemblea Santa di Dio, le assemblee che si riuniscono nel nome di Gesù, perché tutti abbiamo sempre davanti agli occhi l'insegnamento e l'esempio di Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Preghiamo. Preghiamo per la pace nel mondo e la riconciliazione tra gli uomini e tra i popoli. Preghiamo. Preghiamo per tutti i bisognosi, in particolare per quelli che sono colpiti dal virus, per quelli che non possono curarsi, per chi è colto dalla malattia in situazioni già di svantaggio, di povertà, di indigenza. Preghiamo. Preghiamo il Signore per i governanti delle nazioni, perché abbiano sempre davanti agli occhi il timore di Dio e il rispetto degli altri, il senso di responsabilità verso tutti. Preghiamo. Preghiamo per tutti noi che siamo qui, che leggiamo il Vangelo, e preghiamo per tutti quelli che lo leggono con noi, quindi per le altre comunità e anche per i singoli che si sono legati a questo cammino quotidiano di ascolto della parola. Preghiamo.
Anche nella grazia di questo Vangelo preghiamo molto per il Papa e per quelli che gli stanno attorno, per tutti questi problemi che vengono a galla dal Vaticano, perché abbia la forza di continuare a servire la Chiesa. Preghiamo.
Sempre preghiamo anche per i tanti ammalati affidati alla nostra preghiera. Ricordiamo sempre Elisabeth, Concetta di Collessano, Preghiamo sempre anche per il papà di Celina, per la sorella di Gemma, per tutti gli altri. Preghiamo.
Per tutti quelli che vivono le tragedie più gravi nel mondo, singoli, famiglie, intere collettività, preghiamo.
Per gli schiavi, resi schiavi dalla cattiveria dei fratelli, gli sfruttati in tutti i modi, preghiamo.
Per tutte le altre intenzioni che ciascuno di noi vuole ricordare, unendole a quelle di tutta la nostra comunità, tutti quelli che ci seguono, anche quelli che ci ascoltano, seguono questa nostra Eucaristia, preghiamo. Ti preghiamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.